Colm.
È notte. Io sono sola, perduta sulla collina tempestosa. Il vento soffia nelle montagne, il fiume precipita giù dalla roccia. Nessuna capanna mi ripara dalla pioggia, sono abbandonata sulla collina tempestosa. Esci dalle nubi, o luna, risplendete, stelle della notte. Un raggio mi guidi al luogo dove il mio cuore riposa dopo le fatiche della caccia, avendo vicino l'arco disteso e i cani ansanti. Perché indugia il mio Salgar? Ha forse dimenticato la sua promessa? Qui è la roccia e l'albero e il torrente mormorante, ed egli aveva promesso di trovarsi qui al cadere della notte. Oh, dove si sarà smarrito il mio Salgar? Io volevo fuggire con te, abbandonare il padre e i fratelli orgogliosi. Da lungo tempo sono nemiche le nostre stirpi, ma noi non siamo nemici, o Salgar. Taci un istante, o vento, calmati un breve attimo, o torrente, affinché la mia voce possa risuonare attraverso la valle e il mio viandante mi oda. Salgar, sono io che ti chiamo. Qui c'è l'albero e la roccia. Salgar, mio amato, sono qui. Perché è tardi a venire? Vedi, la luna risplende, il fiume riluce nella valle, le rocce grigie si ergono sulla collina, ma io non vedo lui sulle alture. I suoi cani dinanzi a lui non annunciano la sua venuta. Devo sedere qui sola. Ma chi sono coloro che io vedo sdraiati laggiù sulla brughiera? Il mio amato, mio fratello. Parlatemi, ai cari. Essi non rispondono. Quanta angoscia nell'animo mio. Ah, essi sono morti, le loro spade sono tinte di sangue. Fratello, fratello, perché hai ucciso il mio Salgar? Oh mio Salgar, perché hai ucciso mio fratello? Mi eravate tutte e due tanto cari. Tu eri bello tra mille sulla collina, egli era terribile nel combattimento. Rispondetemi, udite la mia voce, miei cari. Ahimè, sono muti, muti per sempre. Il loro petto è freddo come la terra. Dalle rocce del colle, dalla cima dei monti tempestosi, parlate, spiriti dei morti, parlate. Io non avrò paura. Dove siete andati a cercare riposo? In quale caverna delle montagne vi ritroverò? Non colgo neppure una debole voce nel vento, nessuna risposta spirante nella tempesta della collina. Rimango qui nella mia desolazione, aspetto piangendo il mattino. Scavate la tomba, amici dei morti, ma non chiudetela finché io non venga. La mia vita svanisce come un sogno, come potrei restare ancora? Voglio abitare coi miei amici presso il torrente della roccia fracorosa. Quando farà notte sui monti e soffierà il vento nella landa, la mia ombra si fermerà nel vento e piangerà la morte dei miei amici. Il cacciatore mi sentirà dal suo pergolato. Temerà la mia voce e poi l'amerà. Poiché sarà dolce la mia voce nel piangere i miei amici. Mi erano entrambi assai cari.
Questo era il tuo canto, o Minona, figlia di Torman, dalle rose e guance. Piangemmo amare lacrime per Colma e la nostra anima era cupa. Ullino partì con la sua arpa e accompagnò il canto di Alpin. La voce di Alpin era dolce, l'anima di Rino era un raggio ardente, ma già essi riposavano nella stretta casa e la loro voce non si udiva più a Selma. Un giorno Ullino, al ritorno dalla caccia, prima che gli eroi fossero caduti, sentì la loro gara di canti sulla collina. Il loro canto era dolce ma triste. Essi piangevano la morte di Morar, il primo degli eroi. La sua anima era come l'anima di Fingal, la sua spada come la spada di Oscar, ma egli cadde. E il padre pianse, e gli occhi della sorella furono pieni di lacrime, si riempirono di lacrime gli occhi di Minona, sorella dello splendido Morar. Ella indietreggiò dinanzi al canto di Ullino come la luna al tramonto quando prevede la tempesta e nasconde in una nuvola la sua bella testa. Io accompagno sull'arpa con Ullino il canto del dolore. Rino.
Il vento e la pioggia sono cessati, il mezzogiorno è sereno, le nuvole si aprono. Il sole incostante illumina fuggevolmente la collina, il torrente della montagna precipita raggiando nella valle. Dolce il tuo mormorio, o torrente, ma più dolce la voce che io odo, e la voce di Alpin che piange il morto. La sua testa è curva per la vecchiaia, i suoi occhi sono arrossiti dal pianto. Alpin, nobile cantore, perché sei solo sulla collina silente? Perché gemi come un turbine nella foresta, come un'onda sulla riva lontana?
Alpin. Le mie lacrime, Rino, sono per i morti, la mia voce per gli abitatori della tomba. Tu sei alto sulla collina e bello tra i tigli della pianura, ma tu cadrai come Morar, e sulla tomba verrà un afflitto a piangere. I colli ti dimenticheranno, il tuo arco disteso poserà in un'alta sala. Tu eri rapido, Morar, come un capriolo sulla roccia, terribile come una fiamma notturna nel cielo. La tua collera era una tempesta, la tua spada nella battaglia un lampo sulla landa. La tua voce sembrava il torrente dopo la pioggia, il tuono grondante tra le montagne. Molti caddero sotto il tuo braccio, la fiamma della sua ira li consumò. Ma quando tu ritornavi dal combattimento, com'era calma la tua fronte. Il tuo viso era come il sole dopo la tempesta, come la luna nella notte silenziosa. Il tuo seno era tranquillo come il lago quando è cessato il rumore del vento. Ormai è angusta e oscura la tua dimora, con tre passi in misura la tua tomba, e prima tu eri così grande. Quattro pietre coperte di muschio sono il tuo solo monumento, un albero spoglio, lunghe erbe mormoranti al vento, indicano al cacciatore la tomba del possente Morar. Non hai la madre che ti pianga, non una fanciulla che ti dia le lacrime dell'amore. Morta è colei che ti ha generato, caduta è la figlia di Morglan. Chi è quell'uomo che avanza appoggiato al bastone? E il suo capo è bianco per la vecchiaia, i suoi occhi arrossiti dal pianto. È tuo padre, Morar, tuo padre che non ebbe altri figli che te. Egli udì la tua voce nella battaglia, sentì che i nemici erano stati distrutti. Seppe la gloria di Morar. Ah, e non seppe nulla, forse, della sua ferita. Piangi, padre di Morar, piangi, ma non ti ode tuo figlio. Profondo il sonno dei morti, profondo il loro cuscino di polvere, ma egli sentirà la tua voce, mai sarà risvegliato al tuo appello. Ah, quando si farà luce nella tomba e sarà detto a colui che dorme, risvegliati. Addio, nobilissimo fra gli uomini, invincibile sul campo di battaglia, ma il campo non ti vedrà più. La cupa foresta non risplenderà più al bagliore del tuo brando. Tu non lasci alcun figlio, ma il canto del bardo farà risuonare il tuo nome. E i tempi futuri sentiranno parlare di te, sapranno del caduto Morar. Alti si leveranno i pianti degli eroi, più alti di tutti i sospiri di Armin oppresso dal dolore. Questo canto gli rammentava la morte del figlio caduto nel fiore della giovinezza. Carmor era seduto presso l'eroe. Carmor, il principe di Galmal, dall'eco sonora, perché, disse egli, risuona il gemito di Armin? Perché piangere qui? Il canto e la musica non echeggiano forse per mitigare e alleviare il dolore dell'animo? Essi sono come una nebbia leggera che, salendo dal lago, si diffonde sulla valle e bagna di rugiada i fiori sboccianti, ma il sole ritorna con tutta la sua forza e la nebbia è dispersa. Perché sei così pieno di dolore, Armin, signore di Gorma, circondata dai flutti? Addolorato! Ha ragione, io lo sono, e non è lieve la causa del mio dolore, Carmor. Tu non hai perduto nessun figlio, non hai perduto nessuna figlia fiorente. Vive il valoroso Colgar, vive Annira la più bella tra le fanciulle. I rami del tuo tronco fioriscono, Carmor, ma Armin è l'ultimo della sua razza. Buio è il tuo letto, Daura. Profondo è il tuo sonno nella tomba. Quando ti risveglierai con i tuoi canti, con la tua voce melodiosa? Levatevi, venti d'autunno, turbinate sull'oscura brughiera, rumoreggiate torrenti nella foresta, muggite tempeste sulle cime delle querce. Passa, o luna, attraverso le nuvole infrante e mostra a tratti il tuo pallido viso. Ricordami la notte orribile in cui perirono i miei figli, in cui cadde il potente Arindal e sparì la bella Daura. Daura, figlia mia, eri bella. Bella come la luna sulle colline di Fura, bianca come la neve appena caduta, dolce come il soffio dell'aria. Arindal, il tuo arco era forte, la tua lancia rapida sul campo, il tuo sguardo come nebbia sull'onda. Il tuo scudo, una nuvola di fuoco nella tempesta. Armar, famoso guerriero, venne e desiderò l'amore di Daura. Ella non gli resisté a lungo. Belle erano le speranze degli amici di lei. Ma Erat, figlio di Odgal, fremeva di rabbia perché suo fratello era stato ucciso da Armar. Egli venne travestito da marinaio. Bella era la sua barca sull'onda, i suoi capelli erano bianchi per la vecchiaia, calmo il suo viso austero. Egli disse: «Bella fanciulla, amata figlia di Armin, là sulla roccia, non lontano, nel lago, dove i rossi frutti occhieggiano dall'albero, là Armar attende Daura. Io vengo per portare a lui la sua amata sui mobili flutti». Ella lo seguì. E chiamò Armar. Le rispose soltanto la voce della roccia. «Armar, mio amato, perché mi tormenti così? Ascolta, figlio di Arnat, ascolta, è Daura che ti chiama!» Erat il traditore. Fuggì, ridendo verso la terra. Lei alzò la voce e chiamò il padre e il fratello. «Arindal, Armin, nessuno viene a salvare Daura!» La sua voce giunse di là dal mare. Arindal, il figlio mio, scendeva dalla collina a carico del bottino di caccia, le frecce gli tintinnavano al fianco, aveva l'arco in mano, 5 cani neri gli erano intorno. Egli vide l'ardito Erat sulla riva, lo prese, lo legò a una quercia, gli cinse i fianchi di solidi lacci e il prigioniero riempiva l'aria dei suoi lamenti. Arindal affronta le onde sul suo battello per andare a liberare Daura. Giunse Ermac in furore, fece partire la freccia dalle piume grigie e ti colpì al cuore. Arindal, figlio mio, tu fosti colpito invece di Erat il traditore. La barca raggiunse la roccia. Arindal cadde e morì. Ai suoi piedi scorse il sangue di tuo fratello. Quale dolore, oh Daura! Le onde distrussero la barca. Armar si precipitò nel lago per salvare la sua Daura o morire. Improvvisamente un colpo di vento piombò dalla collina sul lago. Armar andò a fondo e non ritornò a galla mai più. Io sentivo il lamento di mia figlia sola sulla roccia battuta dalle onde. Ripetute e forti erano le sue grida e io, suo padre, non potevo salvarla. Tutta la notte restai sulla riva, la vedevo ai deboli raggi lunari, tutta la notte sentii i suoi lamenti. Forte era il vento e la pioggia batteva impetuosa ai fianchi della montagna, la sua voce diventava più debole e prima che spuntasse il giorno, ella esalò il suo ultimo respiro, come il vento della sera fra l'erba della roccia. Morì oppressa dal dolore e lasciò solo Armin. Non c'è più colui che era la mia forza in guerra, non c'è più quella che era il mio orgoglio tra le fanciulle. Quando vengono le tempeste dai monti, Quando la tramontana gonfia le onde, io siedo sulla riva sonora e guardo la terribile roccia, e spesso, nella cadente luce lunare, io vedo gli spiriti dei miei figli che, illuminati da una luce crepuscolare, passano insieme, tristemente riuniti. Un torrente di lacrime che cadde dagli occhi di Carlotta, alleviando il suo cuore oppresso, interruppe la lettura di Werther. Egli gettò via le carte, prese la mano di lei e versò lacrime amare. Carlotta posava la testa sull'altra mano e si copriva gli occhi con il fazzoletto. La commozione di entrambi era spaventosa. Essi sentivano la loro triste sorte nel destino di quegli eroi, la sentivano insieme, e le loro lacrime si confondevano. Le labbra e gli occhi di Werther bruciavano il braccio di Carlotta. Un brivido la prese, si volle allontanare, ma il dolore e la pietà la tenevano come incatenata. Sospirò, cercò di riprendersi e, singhiozzando, pregò Werther di continuare la lettura. Lo pregò con voce divina. Werther tremò e gli parve che il suo cuore si spezzasse. Riprese i fogli e lesse con voce interrotta. Perché mi svegli, soffio di primavera? Tu mi carezzi e dici: io bagno la terra con la rugiada del cielo, ma il tempo del mio declino è prossimo. Prossima è la tempesta che strapperà le mie foglie. Domani verrà il viandante, verrà colui che vide la mia bellezza e volgerà gli occhi intorno nei campi cercandomi e non mi troverà. La potenza di queste parole colpì l'infelice. Egli si gettò ai piedi di Carlotta al culmo della disperazione, le prese le mani, se le premette sugli occhi e sulla fronte e, come un presentimento del suo orrendo proposito, passò attraverso l'anima di lei. I suoi sensi si smarrirono, prese le mani di Werther, se le strinse al seno, si inchinò verso di lui in preda a una dolorosa commozione e le loro guance ardenti si toccarono. Il mondo era sparito per loro. Egli la circondò con le sue braccia, la strinse al seno e coprì di caldi baci le sue pallide tremanti labbra. «Werther!» esclamò lei svincolandosi con voce soffocata. «Werther!» E debolmente, con una mano, lo allontanò dal suo seno. «Werther!» disse ancora con voce esprimente il più nobile sentimento. Egli non resistette, se la lasciò sfuggire dalle braccia e cadde davanti a lei smarrito. Lei si alzò violentemente e in un doloroso turbamento, tremando d'amore e di collera, disse: «È l'ultima volta, Werther, non mi vedrete mai più!» E guardando ancora amorosamente l'infelice, corse nella stanza vicina e chiuse la porta. Werther tese le braccia verso di lei, ma non osò trattenerla. Rimase sdraiato a terra con la testa sul divano e stette in questa posizione più di mezz'ora, finché un rumore lo fece rientrare in sé. Era la donna di servizio che voleva apparecchiare la tavola. Egli andò su e giù per la stanza e, quando si vide di nuovo solo, andò alla porta del gabinetto e disse a bassa voce: «Carlotta! Carlotta, una sola parola ancora, soltanto un addio!» Lei non rispose. Egli attese, pregò e attese. Poi si strappò di là gridando: «Addio, Carlotta, per sempre, addio!» Arrivò alla porta della città, le guardie, che lo conoscevano, lo lasciarono passare senza dir nulla. La neve cadeva mista a pioggia ed egli bussò alla porta di casa sua soltanto verso le 11. Il domestico osservò, quando egli ritornò, che al signore mancava il cappello. Non osò dire nulla, lo spogliò e tutti i suoi vestiti erano inzuppati di pioggia. Si trovò poi il cappello su una roccia che dalla collina sporge sulla valle ed è cosa inconcepibile che in quella notte piovosa e oscura egli sia salito su quella roccia senza precipitare. Si mise a letto e dormì a lungo. Il servo lo trovò che scriveva quando il mattino seguente gli portò il caffè. Egli aggiunse quanto segue alla lettera per Carlotta.